Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Tra poco cazzeggio sfrenato, perché il resto
è frenato.
Citaci qualcosa!
No, no, rapina nano armato. Sono ridicolo.
Per
vostro onore, io ho concluso.
Ma in Harvest Wastelands.
Wastelanders.
Che andiamo bene così,
sì.
Le persone lo possono trovare.
No, così viene la cufena.
Batman Hamburi. Che il giorno che finalmente farà una visita ad un oculista
diventa
John Abruzzi in Prison Break.
È quello che scappa dalla prigione scassinando la serratura con gli arrosticini.
Sembra una sessione di Dungeons and Dragons, dove però è mancato il master precocemente.
Un altro primate sacrificato sull'altare della serialità.
Lanceranno l'anello del campionato e forgiato nelle fiamme del Monte Fato da Sauron in persona.
Ma quale Sauron? Quello del Legendarium o quello della serie dell'Anello del Potere?
Allora, quello leggendario a 50.000. Ti tocca l'altro,
quindi... Occhio a non dover tagliare il dito per toglierlo.
Buonasera e benvenuti, puntata numero 6 della 15ª stagione. Siamo sempre qui, imperterriti, ce la facciamo.
Quindicesima. No, ancora non ci riesco a credere.
Lo so. Allora, regia, come sempre, chi abbiamo? Allora, regia video, chi c'è?
Non c'è nessuno.
Aspetta.
Eccolo, ce l'ho.
C'è.
Non mi vedete, ma io vedo voi.
Molto bene. Invece regia audio?
De Simone? Maledetto.
Ha messo la camicia quello vecchia.
Matteo con la maglietta di Pollos Hermanos.
Sì, e la sciarpina da nonna.
La sciarpina da anzianetto.
Fa freddo.
Io sono Michelangelo Alesso, di fianco a me c'è Paolo Ferrara. Diamo subito un sacco di roba.
Sì.
Dai, lanciamo il nostro sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
Sommario.
Mancava.
E come sempre la nostra chiusura arriva con l'angolo maledetto del nostro De Simone. Ma non è che Disney vuole cambiare le abitudini della serialità. Un'altra volta. Torniamo a ragionare. Sono curioso.
Ma prima la serie della settimana, recensiamo la serie Bad Monkey con Vince Vaughn.
Fra poco, invece, come sempre, il nostro momento di cazzeggio sfrenato, in cui vi parliamo di Watch in Progress, serialità, recuperi, risse.
E oggi facciamo la rissa.
Tra 3, 2, 1.
Matteo, ti vedo un po' distratto, che succede?
No, stavo controllando le cose perché avrei un watch in progress da buttare così, ma devo trovare il riferimento perché voglio essere molto preciso.
Vuoi cominciare tu?
Io ve la butto lì
perché
io ne ho uno anch'io, ma lo butto la settimana prossima.
Va bene, ci sta. Allora, in realtà di cose questa settimana ne abbiamo viste una valanga.
E io vi butto i saluti invece di Big Gnomo.
Allora,
big saluti.
Di cosa ne abbiamo viste parecchio? Io però ne volevo parlare di una. Una che quando l'ho vista ho detto vabbè.
Allora,
è uscita venerdì scorso le prime due puntate su Apple TV Plus di Disclaimer. La stavamo aspettando con una certa così interesse, perché è una serie scritta e diretta, anche interpretata, secondo me arriverà anche lui,
da Alfonso Cuarón,
è tratta dall'omonimo romanzo che si chiama sempre Disclaimer, ha un sottotitolo italiano.
Pensavo il romanzo Alfonso Cuarón.
E ha un titolo sottotitolo italiano che in questo momento non mi ricordo, che è comunque scritta da René Knight, che ho scoperto è un'autrice.
Per un attimo pensavo René Ferretti.
René Ferretti, anch'io. No, è una signora. Che ho scoperto che è un'autrice che aveva lavorato a lungo come documentarista per la BBC prima di mettersi a scrivere romanzi. E questa cosa è interessante perché all'interno della storia c'è forse un riferimento quasi
autobiografico.
Perché il personaggio interpretato da Cate Blanchett, che è Catherine Ravencroft.
Allora metti Alfonso Cuarón e Cate Blanchett, basta, cioè è già questo.
Infatti sta cosa sono messo malissimo. E interpreta una documentarista famosissima che ha appena preso un premio e riceve a casa un libro che legge, e sta cosa la sconvolge. Non vi dico di più perché è interessantissima. Vabbè, nel trailer capite che c'è un riferimento a un suo passato. suo passato, appunto, di Kate Blanchett, che nel passato è interpretata da un'attrice giovanissima, che ho scoperto chiamarsi Leila George, alias Leila George D'Onofrio, perché è la figlia di Vincent D'Onofrio.
Vabbè, ma allora
e Greta Scacchi,
è tutto magna magna.
Quindi diciamo che già la genetica è molto favorita.
Kate Blanchett è una come sapete, io sono innamorato di Kate Blanchett, è un personaggio, un'attrice straordinaria.
Cioè, guarda, quella che interpreta è talmente straordinaria che prima o poi mi guarderò Into the Badlands.
Ok. Ma anche Leila George, devo dire, che è molto interessante e fa proprio paura da quanto è bella. Comunque, non c'è solo lei, perché a interpretare suo marito c'è Sacha Baron Cohen, che interpreta appunto Robert Ravenscroft.
Che dopo la serie
di film su
ma a parte i film quelli ok, no, ma dopo con la serie dell'anno scorso
The Spy
come si devo intitolava quella dove faceva l'infiltrato
The Spy l'anno scorso tre anni fa almeno forse quattro,
vabbè, ma io misuro il tempo in maniera diversa.
Gli anni del Covid non contano.
che ha dato dimostrazione di essere un attore a 380 gradi.
Grande autore, peccato. Avresti voluto
l'avrei voluto così.
Sì, lui
un Massimo Boldi.
No, lui anche lui quasi riconoscibile anche nei modi di fare. La cosa carina è che quando li ho visti a video ho detto cavolo, però questo attore è proprio alto, perché Blanchett è altissima. Questo attore è più alto di chi? Ah, è Sacha Baron Cohen, non mi sono d'accordo. Ma un altro che no, farete fatica a riconoscere, perché l'avete visto sempre molto giovane in un sacco di film, eccetera, eccetera, In and Out, È un pesce di nome Wanda, eccetera, eccetera. Lui è esploso con quel tipo di film. E Kevin Kline, che è anzianotto, ma qui si è anzianizzato un pochettino di più. Wow. Che fa un vecchio professore che ormai è pronto per la pensione.
Ma quello dei vestiti?
No, Kevin Kline, attore, no, Calvin.
Che vabbè, chiedevo. Cioè, se vuoi alle fiere ti firma le mutande, ma è un'altra cosa.
Che fa appunto forse l'antagonista di questa storia, c'è questo mistero misterioso che insomma di un passato di suo figlio, tra l'altro, che è morto, e quindi trova un po'... è un po' sadico nel cercare una vendetta in una maniera un po' particolare. E segnalo Indira Varma, che è un'altra attrice che conosciamo benissimo perché l'abbiamo vista nel Trono di Spade, in Carnival Robbie o anche Robbie, ma è ultimamente
aspetta,
anche nel senso...
Aspetta, il Trono di Spade e Doctor Who che sono all'inizio e alla fine di questa lista, ok. In mezzo Carnival Robbie e Obi-Wan anche Kenobi.
Dai, ci sta.
Cioè,
ci
l'alto
sta. Doctor Who, l'episodio dove durante la reggenza lei è la padrona di casa...
Quale dei dottori?
Del sesto episodio dell'ultima stagione.
Dell'ultima
stagione. Qui invece fa la narratrice. All'inizio pensi, ma sarà Kate Blanchett che narra? Invece no. È una terza persona che narra. Tra l'altro, una cosa stranissima. Comunque, i primi due episodi sono usciti appunto venerdì 11. Diciamo qualcosa di tecnico, la messa in scena è deliziosa.
Apple TV Plus.
Una cosa che ho notato subito, alla fine mi sono girato verso la mia Augusta Consoletto. Non ci sono i faccioni. Ed questa cosa mi ha sconvolto.
Dove l'avete messi?
Mi ha sconvolto sta cosa.
I primissimi piani.
A parte che il primissimo piano è bellissimo da utilizzare in maniera narrativa, è fichissima.
Cioè,
E sta cosa mi ha sconvolto perché è proprio evidentissima. Addirittura ci sono alcune scene che ha proprio un impianto quasi teatrale. C'è una scena bellissima dove la telecamera si muove in una cucina dove Kate Blanchett parla con la mamma. E in quella telefonata capisci tutta una serie di cose sottintese che sono spettacolari. E lei, che è straordinaria, in quel momento, mentre parla col telefono messo su una cucina, e ha un modo di fare talmente naturale che dice, cavolo, c'è un momento in cui gli sfugge il bicchiere, non è voluto, ma lei riesce a recuperare il bicchiere, rimetterlo a posto mentre parla con la madre. Tra l'altro parla di una cosa abbastanza, perché scopre che la mamma non ci sta più con la testa. Ed è un momento straordinario, veramente straordinario. E poi chiaramente una gestione degli spazi dal punto di vista proprio registico. Oh, l'ho detto, Temponi mi farà il culo.
Secondo me quando usciamo è già fuori col banchetto.
No, dal punto di vista di direzione proprio degli attori, degli spazi, è strepitoso. Ci sono dei momenti anche di telecamera a mano. Una telecamera a mano.
Io ricordo, ragazzi.
Senza la nausea.
Ragazzi, il volante, per
ragazzi. vi ricordo
piani sequenza,
i figli degli uomini,
i figli degli uomini, c'è, cioè, quel piano sequenza che non finisce, che più ti fa venire l'ansia, cioè,
se volete sapere cos'è Cuarón, sì, recuperatevi, sì, quel, sì, film, quello secondo me che è stratualissimo,
esatto,
purtroppo,
esatto,
e appunto c'è la dimostrazione che si possono fare quelle cose lì che fa gente di cui abbiamo parlato la settimana scorsa male. Si possono fare da Dio,
è
ok,
benissimo, benissimo. Poi ci sono la cosa interessante, allora, di base è il classico, è un dramma con questo lato mystery, non ci sono grosse novità, è molto bella cercare di capire le dinamiche, ma la cosa interessante che mi ha colpito molto è che ci sono due linee temporali, quella molto nel passato che vede appunto il personaggio interpretato da ragazza. Che in realtà è già sposata e con un figlio,
giovane donna,
e poi c'è la temporale, quella del presente, ma anche la presente è suddivisa in maniera temporale in maniera diversa. Per cui tu vedi gli effetti di una cosa che è già successa, poi non ti dice niente il racconto e la serie. Torna indietro e ti fa vedere cosa è successo, ma nello stesso presente. Questa è una cosa molto molto interessante. Un'altra cosa che ho notato a livello di... l'ho sentita sia con le cuffie al PC e sia in TV... la voce fuori campo, questa narratrice, è stata lavorata in modo tale che delle volte... mentre racconta l'episodio sembra presente nell'ambiente, come se fosse dietro la telecamera che la racconta, per cui ti sembra che sia dietro. Ci sono altre volte invece che è molto avanti e sembra un pensiero di una persona che ricorda questa cosa, e a livello di proprio effettistica e di suono, e allora ti lascia così, perché la trovi scollata in tutti e due i casi, e questa cosa ti mette un'ansia
pazzesca.
Ma non
raccontare troppo, che
no,
sennò poi non la
puoi... No,
anche perché poi l'abbiamo recensito.
Certo,
la dovete recensire.
Storia dai colori sicuramente drammatici, ma lì aleggia una leggerissima vena di black humor, soprattutto nel personaggio interpretato da Kevin Klein, che ha un dramma che dilania, perché il dramma è proprio che ti dilania. Però lui, quando comincia questa fase, tra virgolette, di vendetta, è quasi comico. Quindi fa delle cose che sono quasi, comico un po', però un po' leggere, ed è, c'è questo contrasto tra quello che sta facendo, perché sta mettendo in atto una rivalsa
brutta,
però lo fa con questo modo, secondo me perché sta andando fuori di testa. Comunque, ne riparleremo prossimamente, vi consiglio di vederla perché è proprio bella, è proprio bella. A meno che può peggiorare,
però poi dalla terza peggiora.
La terza, esatto.
La terza è proprio, come dire, la cartina al tornasole.
Mamma mia. Non vi possiamo dire la nostra chat su cosa verteva nei giorni scorsi, perché ne parleremo la prossima settimana.
La prossima settimana.
Ed è
caldo
stato
e fumante.
È stato un fiorilegio.
La pistola. Non è perché
gas.
Amazon è prima di mandarla.
Ma che cazzo?
No, io tra i commenti. A me spiace per Paolo che non la sta guardando.
Ma guarda, allora, per correttezza,
non diciamo ancora cosa.
Per correttezza, anche quando ci sono quelle serie che recensite voi,
sì,
almeno la prima,
okay,
me la guardo. La prima
con la peggiore di tutte.
Però la prima
così ho una bella dimostrazione.
Non ti dà.
No, ma guarda che va giù. Tu entra dagli occhi ed esce direttamente su. Ha una velocità, non te ne accorgi.
Ma adesso, prima del ring, lasciamo quest'ultimo barlume di credibilità di Simone che ci parla di qualcosa.
No, volevo
dai.
Solo perché ho due cose
due velocissime.
Poi ne parlerò una. L'altra volta abbiamo parlato di Marvel's Wastelanders.
Sì, l'hai continuato.
Come si sente Wastelanders. La rampa iniziale. Ho finito come diciamo, c'erano varie storie con vari personaggi.
Quelli di Star-Lord.
Quelle Star-Lord l'ho finito.
Okay.
E ho iniziato Occhio di Falco.
Occhio di Falco.
Oh.
Okay.
Ve lo dico solo perché una nota proprio da serialisti, tecnico-serialistica.
Bravo.
Allora, nell'ultima puntata
di Star-Lord,
loro cosa fanno? Fanno questa cosa che secondo me è furba. Danno una serie di elementi sul mondo che allargano. Quindi tu hai sentito tutta la storia di Star Wars con Dottor Doom e tutta quella finale. Alla fine ti dicono: guarda, che questo mondo non finisce qui, ci sono altri scenari. Ti danno due o tre elementi di questi scenari che ovviamente le altre storie si ambientano in questi altri scenari. Quindi, come introduzione per darti il gancio a guardare quella dopo, è molto figo, perché quando arrivi là dici: ah cazzo, ma ci sono anche queste altre situazioni.
Bello.
Figo. Il problema, che lì invece ho trovato proprio un cortocircuito, che secondo me deriva dal fatto che loro poi hanno aggiunto alla fine
un segmento
dedicato a Dottor Doom. Alla fine di quella, loro costruiscono questo finale per cui tu dici: vabbè, la prossima che devo vedere, devo ascoltare, è Dottor Doom.
E invece no.
E invece no. Perché, ma io questo lo so, siccome ne avevamo parlato, lo
tieni
sapevo.
Documentato.
Ma se mi fossi trovato lì, quello secondo me è un errore seriale.
Ah.
Okay. È proprio un errore seriale. Perché
hanno anticipato troppo.
Perché ti dà una specie di continuity, come ti porta praticamente alla seconda stagione. E tu dici: ok, il prossimo è questo qua, sicuro.
E cioè, invece quello lì è la settima.
E invece quello è l'ultimo. E quindi è proprio, secondo me, un errore.
Quindi non occhio di falco, ma occhio di poios.
Esatto. Quindi mi è un po' dispiaciuto, perché loro avevano allargato, ti avevano messo la curiosità di sentire nelle altre parti ci sono gli altri personaggi, cosa sta succedendo agli altri. Poi però mi strozzi lì e mi ci metti questo traforo che mi porta direttamente,
me l'allarghi col traforo, però mi sembra molto visivamente non è bellissimo.
E ci sono, cioè, volevo segnalare proprio questa tecnica.
Okay. E poi,
ma soprattutto dopo, visto che questa settimana ho visto un sacco di cose, insomma, che avevo bisogno di spurgare, di alzare il livello.
Sì.
E quindi ho aperto la mia app preferita.
No. RCU.
No!
The RAI. Cliché. Universe.
Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
Ho aperto RaiPlay.
Perché hai aperto RaiPlay?
Ma c'era una cosa da recuperare l'altra volta, non mi ricordo che.
Ho aperto RaiPlay e ho buttato un occhio. E quest'occhio mi è caduto su Sempre al tuo fianco, che è una fiction che parla della protezione civile.
No. A me è capitato di vedere qualche spezzone quando i miei suoceri sono stati qua, perché loro naturalmente santo Rai 1, c'è solo Rai 1 sulla televisione.
Okay.
Quindi mi è capitato con Ambra Angiolini.
Ok, che allora, lei non è malvagia come attrice, va detto.
No.
Il problema è che è andata anche a teatro, ha fatto delle cose carine.
Sì, sì, assolutamente.
Solo che
però qua devi mettere in fila tutti gli indizi, eh.
Sì.
Fiction.
Ambra Angiolini, protezione. Ma in effetti, scusa, mi mancava. Nel senso, i carabinieri ce l'abbiamo.
Certo.
La polizia ce l'abbiamo.
Certo.
I pompieri mi pare che l'avessero.
I medici. I preti ci sono.
Gli alpini mi pare di sì. Mancava protezione civile.
L'altro
la lettezza urbana
e la finanza.
No, la finanza.
Occhio che la protezione civile è un pilastro del nostro paese.
No,
sappiate,
no, io sto parlando delle serie, non di quelli veri.
E quindi, che vi devo dire?
Cosa vuoi dirci?
Ho scoperto l'effetto. Ho capito finalmente fino in fondo.
Il Dunning-Kruger.
L'omeopatia.
L'omeopatia.
Sì, perché io ho detto: adesso per guardarmi qualcosa che mi spurghi dalle ultime esperienze, ho guardato qualcosa proprio che contiene l'elemento di cui mi volevo liberare.
però disciolto
Perché disciolto è una fiction
nell'acqua,
quindi ci sono degli elementi di instant fiction, no? C'è Napoli col Vesuvio che deve esplodere, no? Proprio le ultime cose.
Oh mamma.
Poi ci stanno un po' di migranti.
Ma l'hanno visto da Roma.
No,
sì,
perché lei va a controllare.
Va dove c'è il problema, esatto. C'è il pericolo.
Poi c'è l'alluvione.
Mette l'orecchio sul terreno per sentire se vibra.
Gli indiani.
C'è l'alluvione. Però tutti questi elementi di action sono ovviamente diluiti dentro il fatto che lei si è innamorato di lui, che c'ha la figlia perché quell'altro è è tutto così.
Certo che però anche tu, scusami, per liberarti dagli effetti nefasti della serie che recensiremo la prossima settimana.
Tu hai visto
non potevi vedere Quaron, santa madonna.
Eh no, perché poi là ci avrei avuto lo shock
termico,
invece
shock
così
però mi sta venendo in mente che io non capisco una fava di canzoni pop eccetera, però mi ricordo il ritornello di una canzone che mi sembra proprio la sigla perfetta per le fiction.
Ho visto lei che bacia lui.
Comunque, adesso continuerò a vederla, perché ovviamente una tira l'altra.
Non ci lascio credere.
Ma domanda, ma meglio questa o la serie della settimana prossima?
Sono due campi di gioco molto diversi. Allora, lo so, però, se posso dire, quella della settimana prossima ci sono delle cose molto importanti da dire e che la rendono, secondo me, anche unica rispetto al panorama.
Ma meno male.
Mentre questa qui, no.
Ok,
esattamente.
Chiedo a chi ci sta seguendo in questo momento in live se riesce a indovinare di cosa parleremo la prossima settimana.
Esatto.
Perché tanto
abbiamo
dato abbastanza elementi. Per no, però vabbè.
Però
secondo me
qualcuno
che ci ascolta,
vabbè,
che ci conosce
noi.
poco ha
detto,
già capito.
Amazon.
No,
è fumante. No, l'abbiamo detto già prima.
No, non dir più niente.
Amazon
no,
è fumante.
No, troppi indizi.
No.
Vabbè. Se ci conoscono lo sanno.
Facciamo così, copriamo le tracce parlando. Okay. Voglio il ring, voglio il sangue.
La settimana scorsa
abbiamo accennato.
Fabrizio ha detto che voleva fare un ring perché a lui non gli è andato bene, come abbiamo parlato male di Deadpool e Wolverine.
Sì, perché secondo me basta, mi sono scocciato.
Oh, dai.
Adesso io userò questo. Mi sono scocciato di avere una livella che deve essere unica, un riferimento deve essere unico. I prodotti vanno contestualizzati.
Mannaggia.
Sia ben chiaro.
Okay.
E questo io lo scrivo. Vabbè,
quindi
tu lo cancelli, vabbè.
Io lo contestualizzo.
A parte ho recuperato in netto ritardo naturalmente Deadpool e Wolverine. Secondo me non è gran prodotto assolutamente, ma se lo contestualizziamo in quello che è il micro universo di Wolverine, comunque che fa l'ingresso,
già me lo stai contestualizzando molto male. Vai avanti.
Il micro universo di Wolverine è sullo schermo
e comunque me lo stai contestualizzando molto male,
che si inserisce dentro l'MCU, perché ricordiamo che non era dentro l'MCU prima di questo film, che prende dentro anche gli altri elementi della Fox. Secondo me qua ci hanno anche provato a mettere una storia che potesse legare. Ricordiamo, non è sto gran capolavoro di scrittura. Tra l'altro, secondo me, perde rispetto agli altri precedenti film pure nelle coreografie dei vari scontri, delle varie battaglie. Perde rispetto ai primi due. Però nell'amalgama generale l'ho trovato mediamente la sufficienza. Voi invece l'avete proprio bocciato, voi brutto film. Ma ci rendiamo conto l'MCU fra serie e film cosa sta tirando fuori da 5 anni a questa parte?
Esatto,
qua
io lo
e tu mi puoi bocciare Deadpool e Wolverine,
ho capito ma non può essere che se tu hai preso 5 dici vabbè, ma gli altri hanno preso tutti 4. Scusa,
no, ma io lo contesto proprio per come l'hai contestualizzato. Tu l'hai contestualizzato dicendo questa, togliamola tutta la storia della Fox, togliamo e lo ficchiamo dentro
il Marvel.
E io quello che contesto è l'operazione di fare questa, di togliere le uniche due cose mezze buone che gli erano uscite a quei poveretti della Fox per farlo diventare l'ultimo prodotto intestinale dell'MCU.
Beh, però tu devi considerare una cosa, questa fusione è una cosa che era per forza destinata ad avvenire dopo l'acquisizione di Fox, non potevano mantenere due mondi diversi e separati.
Avevano l'occasione di alzare il livello dell'MCU
e invece hanno abbassato il livello di Deadpool.
Esatto, Deadpool, ma anche
questa è una cosa che secondo me è importante.
Come fai a mettere insieme Logan con questa roba?
Adesso ti rispondo dal board di Marvel Studios. ma quella è una variante di Wolverine, non è Logan.
Ho capito.
Dell'ultimo film
ho
Logan.
Ho capito. Sono 7 serie e film che ci rompono le scatole con il multiverso, eccetera.
E qua non gli faceva comodo il multiverso.
Non è che il giochino vale solo quando devi tappare un buco.
Ci hanno messo 115.000 versioni di Deadpool Deadpool non ci potevano mettere un Wolverine.
No, ma l'hanno, c'erano tutte le versioni Wolverine.
Poi, l'unico buono l'hanno tenuto fuori. Ma dai!
No, vabbè, ah,
con tutto, ma quello era morto, ma quello era morto, con quello tutto, buono era morto.
Non potevo, con tutto il rispetto.
Infatti, i morti si lasciano dormire sottoterra. Questo è il tema di quella di quel di questo prodotto, che però, lui però, doveva rimanere morto e quell'altro non lo dovevano far ridurre così.
In realtà però scusami, in questo Wolverine si scopre poi abbastanza simile, soprattutto nella prima parte della sua vita, al Wolverine, diciamo, di Logan, quello della serie, della serie film Fox.
Perché erano costretti ecco, a mettere due riferimenti in croce.
Ma anche nella sua redenzione, alla fine, comunque nel suo dispiacere per quello che ha fatto verso gli altri X-Men, per poi ridimersi, quindi andando verso il Logan morto.
Non mi stai convincendo. Facciamo finta che è così.
Effettivamente all'interno di quel pacciugo, che non è esattamente un film, che è Deadpool e Wolverine, devo dire, a parte la
performance, non è un film
nel senso strutturale, non la, nel senso
la parabola del personaggio, ci sta
la parabola di Wolverine, cioè Wolverine è la cosa secondo me meglio riuscita e più solida all'interno di quel film.
Io ho trovato molto più scarso
Jackman fa il suo dovere.
E invece ho trovato molto più scarso come hanno trasformato Deadpool.
Sì, Deadpool che, allora, nei precedenti film faceva questa meccanica per cui lui era, sì, questo personaggio estremamente sopra le righe, talmente tanto sopra le righe da rompere la quarta parete, però collocato in una situazione estremamente drammatica. Per cui questa cosa riusciva, secondo me, nei primi due film a mantenere un equilibrio, e i momenti drammatici erano anche dei buoni momenti. Qui la parte drama ci hanno cacato sopra quella di Deadpool. Considerando... ed è diventato solo esclusivamente sopra le righe.
Considerando
punto.
Che la rottura della quarta parete dopo un po'
ha rotto
i cosiddetti. L'hanno messo
perché,
un po' tanto.
No, lo hanno estremizzato. Cioè un personaggio già estremo. Se tu hai un personaggio che di base è già estremo, lo spingi un po', vai fuori dall'estremo, quindi vai fuori dal sopra le righe.
Senza considerare che un'altra cosa che ho trovato estremamente fastidiosa, ma non perché, sapete che io non sono sicuramente un marchese, per cui per me la parolaccia è una forma d'arte suprema, ho trovato anche molto scarsi
le parolacce.
Cioè anche nel lì. Senso
molto orientate verso le epiteti sessuali spesso,
sì,
sempre
ma dopo cioè, sembrava Deadpool incontra American Pie, cioè.
Quella l'ho trovata molto scarsa, cioè mi aspettavo di più, sì, mi aspettavo, sì, soprattutto per il mercenario chiacchierone che oltre a dire parolacce. Deadpool non è famoso per il fatto che dica le parolacce,
no, ma
sperando che è un personaggio molto adulto, ma il fatto che sia un chiacchierone, quindi abbia la battuta pronta. Qui battute pronte non ce ne sono, ci sono solo battute.
Cioè, Deadpool fondamentalmente, che è uno dei motivi del grande successo di Deadpool è l'uomo ragno adulto. È la versione adulta e sboccacciata dell'uomo ragno. Che all'inizio l'uomo ragno, una delle meccaniche che ne hanno determinato il successo, il fatto che lui sparava battute per coprire la paura. Sì. Deadpool spara battute per coprire la situazione de merda in cui si ritrova a vivere nel corpo devastato, eccetera.
Però questi signori che ti dicono così, in realtà sono gli stessi che dicono, ma un paio di battutine sono state belle, sì, sono state divertenti, eccetera.
Io sono
l'unico che dice che è tutta una monnezza, sono io.
L'altro estremista.
Capito? Io. Noi siamo...
Questo non riesco, scusami, ad essere d'accordo.
No, a me spiace solo il fatto che di quelle due ore rotte, io mi ricordo, posso avere una memoria di 15 minuti che mi sono piaciuti per come sono stati costruiti, però capite che è veramente poco.
È una collezione,
cioè, 15,
di clip.
15 minuti di memoria di un film che ho visto due mesi fa.
Villain, cosa vogliamo dire?
Quale dei due?
Il vero villain.
Lei è un gran bel personaggio, ben costruito, eccetera.
Ma anche l'interazione che ha con loro.
L'altro
è una macchietta ed è un peccato anche lì.
E poi devo dire che purtroppo devono scontare una roba che a me ha fatto veramente girare le scatole ampiamente, perché finalmente uno dei pretesti del film è quello di restituire un personaggio così come per anni sembrava sarebbe dovuto essere.
Cioè, Gambit
con l'attore che i fan avevano decretato sarebbe stato perfetto per.
Che anche lì avrebbe delle cose da dire.
Ma due problemi grossi, giganteschi però. Il primo, finalmente vuoi rendergli giustizia e poraccio lo tratti come un coglione, perché c'ha sta pettinatura a schiaffo imbarazzante e il costumino.
No, ma si comporta anche un po' un coglione.
Esatto. La seconda cosa, mi dici, mi rompi le scatole per anni, perché poi è quello, con il fandom, il personaggio non è abbastanza fedele, qui è e poi mi dici, ok, faccio contenti i fan, gli do l'attore che vogliono, ma non gli do il personaggio, perché non c'entra una fava con Gambit. Quel personaggio lì è un cosplayer, vestito come lui, c'ha lo stesso potere, ma non è Gambit manco per sbaglio.
Non è forse il Gambit che conosciamo noi.
Non è il Gambit dei fumetti.
Però è sempre solito il discorso. Mascherare questa cosa come ma tanto è una variante mi fa incazzare il doppio, mi fa incazzare il doppio.
Ma questo non è un film, ma proprio non solo strutturalmente, non è un film, questo è uno spot pubblicitario costruito sul marketizzare i fanboy del cazzo, ok? E distruggendo, piallando quasi, questa cosa è talmente soprattutto che pialla i personaggi, pialla i rientri, pialla la storia, pialla tutto. Io per
infatti quello non mi ricordo nulla
è
di
uno
questo.
Dei peggiori film dell'MCU di sempre.
Tra l'altro
lui è dopo gli ultimi questi 5 anni
di sempre, perché questo è il demonio in persona che fa questa roba qua, ti fa sembrare, ti fa la qui e fuori c'è la morte. Questa roba qua è uguale, cazzo, è uguale, è la stessa cosa, per quello è il peggiore di sempre. Universe.
Mi sembri un po' troppo
estremista. Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
Così è,
Poi devo dire un'altra roba, nei primi due film ha costruito... questo set di personaggi che sono la sua famiglia,
sì.
Che è il cuore, il motore narrativo del terzo. Peccato che sono delle sagome di cartone che si vedono 3 secondi e che distruggono tutto quello che aveva costruito su quei personaggi nei due film precedenti.
Un
questo.
Delitto sto film.
Mamma mia.
Non sono così. A me personalmente non è piaciuto. L'ho trovato esagerato. L'ho trovato dimenticabile. Anche se salvo un paio di scene. Ma è proprio quello il problema, secondo me. Quando salvi un paio di scene e non ti ricordi il resto, qualcosa non ha funzionato.
Vedendo la livella Marvel, che va a metterti ormai le battutine e le attacca a personaggi cui le battutine non c'entrano niente, dove appunto forza tanto quella parte lì di fare l'occhiolino, no, ma questo però l'ha attaccato su un personaggio che è già stato creato in quella maniera.
Non è creato in quella maniera, te lo stanno facendo credere. Ma se tu togli la parte drammatica, Boldi, Boldi De Sica sono.
Boldpool non è male.
Ma c'è, sarebbe male,
ma c'è
però.
La parte drammatica però.
Dov'è la parte drammatica? No,
lui non rimane solo,
non regge,
interiore.
Non regge, cioè, perché non il regge. Personaggio, ecco, quello sinceramente, mentre quello di Wolverine regge, quello di Deadpool non riesce a reggere, perché lo hanno talmente depotenziato. E anche quando lui parla delle cose drammatiche ci fa sopra le battute sbagliate, perché nei precedenti due capitoli, quando escono i momenti di dramma, sì, lui è sempre lui e fa le battute, ma fa le battute giuste, nel senso che dice delle cose
particolari.
Primo si soffre veramente, e secondo cambia proprio la tonalità di battuta che utilizza in quei momenti lì, mentre qua è cazzone dall'inizio alla fine senza nessun tipo di variazione. Cioè, se tu guardi questo film, lui è una costante. Tra l'altro una costante che dopo un po', effettivamente, anche quando ci sono le scene carine, comunque dopo un po' rompe i gabbasisi, perché è veramente un martello. Mentre negli altri intanto c'è un ritmo e non è monocorde, c'è delle grandi variabili Deadpool negli altri film. Certo, la maggior parte del tempo è il cazzone sboccacciato, ma il cazzone sboccacciato funziona nella maggior parte del tempo perché ci sono quei momenti che costruiscono lo spessore del personaggio. Qui quei momenti che costruiscono lo spessore del personaggio ci hanno tirato lo sciacquone, tendenzialmente, e rimane solo quello lì.
No, l'unico momento drammatico era le persone al cinema che ridevano mentre io morivo dentro. Quello era il momento drammatico.
Vabbè, io invece trovo,
no, ridere, ridere, ammetto, ho riso anch'io. Ci sono alcune sequenze secondo me ben riuscite, però il problema è che un film non è un collage di buone sequenze, è una struttura.
Se volevo sentire le barzellette, ci sono
la
i reel
cosa carina, la cosa carina è il colpaccio che hanno di Chris Evans.
Quella è bella,
che però,
bella.
Che
ben
però,
costruita.
Che però lo pialano subito. E quindi dici, vabbè.
Tra
figo,
l'altro,
carino.
Tra l'altro, di nuovo hanno preso un personaggio che era il cazzoncello giovane dei vecchi film. E di nuovo lo hanno sovraccaricato con la sboccacciosità. Cioè, hanno praticamente cosa hanno fatto? Il Deadpool Corps, cioè l'esercito dei Deadpool, non è quello che vediamo alla fine, sono tutti gli altri, perché escluso Wolverine hanno deadpoolizzato tutti gli altri personaggi.
Io devo dire che ho trovato invece, gli altri non li ho visti, cioè li ho visti abbastanza di recente, relativamente di recente, delle motivazioni più forti, diciamo, la sua sofferenza è rimanere da solo. Se negli altri c'era la vendetta, però vendetta abbastanza che vediamo un po' dappertutto, qua invece lui c'è,
no,
la sua sofferenza
è,
del fatto di,
ma non è il
le
tema,
le conseguenze di come lui comunque si comporta, del suo essere comunque egoista, di mettere sempre davanti se stesso, le conseguenze che ha questo,
ma sono tutte
nel
scene,
suo cercare di cambiare vita per poter recuperare, non riuscire.
Ripensa alle scene di questo film quando fa questi discorsi, tutte quelle scene finiscono disinnescate. Cioè comincia lo struggimento di Deadpool e poi finisce, sì, ma sì, che cazzo, cioè il concept parafrasato è alla fine, ma sì, che cazzo te ne frega, tanto basta che dico due cazzate.
No, so, io trovo invece che poi verso la fine lui abbia questa evoluzione in realtà, quindi si approcci verso gli altri in modo diverso, fra virgolette, rispetto agli altri dove lui non vede un'evoluzione, c'è l'arco narrativo... Della sua missione, diciamo, del film.
Ma l'evoluzione dei personaggi. Ma l'evoluzione dei personaggi non può essere loro due che si danno la manina alla fine del film per l'energia della cosa che esplode. Dai. Cioè, no, non può. Stai parlando di due che sono 12 film se li metti insieme tra Wolverine e Deadpool. Che lo sai che sono due eroi. Alla fine accettano di sacrificare. Che sorpresa,
no,
che evoluzione.
Però Deadpool in realtà è sempre stato un po' egoista.
Ma non è vero, no. Sono già due film che lo sai che non è così, cazzo. Sono già due film che lo sai che... Cioè non può essere che ogni volta si resetta e deve rifarmi vedere che in realtà
era,
è davvero un eroe.
Il bello era quello di Deadpool.
Che era egoista.
No, è che era egoista per dolore,
esatto.
Non per natura. Invece qui nell'ultimo è,
qui
egoista,
è egoista
perché
è una
testa
cazzone.
Di cazzo.
Esatto.
E cazzo, ma perché mi devi strappare dei bei ricordi di supereroi? Perché? Perché?
Allora, vabbè, se intanto siete vede me non uscirete mai, siete mai con
meglio,
i paraocchi.
Senti questa. Rispetto a questa cosa qui, orribile, questa roba qui, che il demonio se li porterà tutti quanti per questo film.
Esageriamo, però sì.
Molto meglio l'ultimo Fast and Furious. Ma di gran lunga.
Oh madonna.
Di gran lunga.
Attenzione, qua.
Questo è forte, Matteo. Questo è forte. Mi avessi detto, meglio vede me che me fumante,
no,
ti avrei voluto dire.
Perché lì c'è il contesto che dici.
Avrei detto
là
Mission Impossible.
Ma
Mission
detto. Impossible io li trovo onesti gli ultimi.
Gli ultimi, se togli metà di film,
no? L'ultimo non l'ho visto, quindi no, l'ultimo non l'ho visto. I penultimi, quelli che sono una serie TV spalmata al cinema, devo dire che l'ho trovata onesta.
Ma lì, se tu questi film ignoranti li contestualizzi ignoranti, non nel senso.
Sì,
fracassoso.
Abbiamo capito.
In quel senso lì. Hanno un senso. Questo qui non ce l'ha, né se lo metti là, né se lo metti come su Deadpool, né se lo metti nell'MCU, non ce l'ha, perché non è un film fatto per avere un senso, è un film fatto per sbigliettare. E lo stanno facendo talmente male che questa roba qui è proprio palese. Cioè, è proprio... È spudorata.
Si vedono,
cazzo,
le reaction del cinema dove sono tutti nerd, tutti
sì,
neri,
cioè, tra l'altro quando... posso accettare
sono tutte finte quelle.
Posso anche accettare il fan service,
con la I.
Ma con la I.
Ma 50
98
euro,
che cosa dura? 120 minuti? 118 no, minuti sono di fanservice, cacchio.
È troppo,
cioè,
solo
un continuo invece, fanservice.
E
continuo.
Di questi fanservice, quasi il 90% di fanservice, se ne salvano due?
No, qualcuno. Allora,
dai, due si sa, due
alcuni ce ne sono. Momenti carini. Dai. Che poi cioè, il discorso è che di solito funziona così. Crea una situazione,
ragazzi,
molto carino.
Siamo
e poi
sempre
la sotto
di discorso.
Ma secondo me questa roba, questo film qua ha una gravità tale che non possiamo dire che hanno fatto anche cose buone. Cioè,
no,
capito?
No, attenzione, l'abbiamo sempre detto. L'abbiamo sempre detto, di base, l'easter egg e il fanservice non deve essere. Cioè, non deve essere funzionale alla storia. Puoi toglierli, se tu li annulli, dentro ci devi stare per una storia.
Ma qua non è questione di storia, questo è proprio un prodotto a livello di produzione, di indirizzo, di decisione, di vision di Marvel. Questa cosa qui è spudorata ed è grave, perché questo qua è l'anticipo di quello che vedremo nei prossimi anni. Preparatevi, sarà tutta merda così. Perché loro dovranno distruggere tutto, perché tanto dovranno sbigliettare.
Beh, però posso dire... Tu sei ottimista, eh. Io non lo so queste cose, se sopravvivono ancora per due anni con le produzioni.
Soprattutto con quella che stiamo guardando in Watch in Progress su Disney Plus.
Che state guardando su Disney Plus? Mi sto perdendo.
E che si dimentica che è del Marvel.
Ma perché c'è la magia là.
E c'è la magia, ti sei. Invece parlano benissimo di Daredevil. Pare che il prossimo Daredevil sia addirittura più adulto.
Ma guarda che il prossimo è sempre meraviglioso.
No, ma aspetta. La cosa bella è che parlano benissimo, ma non è ancora uscito.
Mai dovrà uscire. Se no,
non lo so. Chi è nella produzione dice che sarà ancora più adulto della serie Netflix.
E quindi,
quindi hanno scritturato anche Rocco.
È come quell'altro scappato di casa che andava dicendo che Flash era il miglior fucile del pianeta.
Ce l'hai con James Gunn. Con James Gunn che ha fatto la marchetta.
Con chi? Ti devi fidare.
Ho capito, ma quello.
Ma hai appena fatto la trilogia dei.
Scusa. Ma quello gli avevano messo sotto il naso. Allora, no, ti famo direttore da DC. Allora,
da DC proprio.
Da DC.
Allora, le clausole sono queste. Questo è lo stipendio, questo è il tuo
ma
lavoro.
Io non contesto.
Ma devi dire questa cosa.
Ma io non contesto quello, perché se fossi dentro l'azienda sarei aziendalista, se no non c'entrerei nell'azienda. Ok, io non contesto. Sto solo dicendo che farmi dire dalla produzione che è un gran film, una cosa che dovrà uscire.
No, scusate, è il panettiere che dice che il suo pane è più buono.
Abbiamo delle evidenze clamorose.
C'è un minimo di conflitto.
Quella di Flash è clamorosa. Penso che sia il secondo più brutto film
dopo
della
storia. Scusate, sono scattato la bestia. Scusate, non volevo. No, andiamo avanti, però.
Andiamo avanti.
Anche io ci ho fatto.
Basta, sciopero.
Serie TV.
Bad Monkey è la serie di questa settimana, tratta dall'omonimo romanzo del 2013 di Carl Janssen. Bad Monkey è un crime con una forte dose di commedia nera. Janssen è un romanziere, giornalista e investigatore che ha focalizzato molto del suo lavoro sul tema dello sviluppo edilizio a danno dell'ambiente. Ricordo un romanzo per ragazzi che è stato tradotto anche in un film che si chiama Hoot,
esatto.
Come il verso del gufo,
è uno
che
dei
parla
due
proprio
film,
di questa roba.
Uno dei due film tratti da delle sue opere. Il primo invece
è Striptease.
Ma dai,
sì, è tratto da un suo romanzo con Demi Moore,
brutto
Moore,
Ma il romanzo, no, il romanzo non lo so, non il romanzo, però il film è brutto,
abbastanza. Coprodotta questa serie tra gli altri da Warner Bros e la Doozer Production, che è quella di Bill Lawrence, ovvero l'autore di Scrubs, Ted Lasso e Shrinking. Tra l'altro Shrinking in uscita la seconda stagione e Ted Lasso a quanto pare in uscita la quarta.
Grande. Non mi dire niente, no, io sono in lutto.
Perché
secondo me doveva finire lì e
Lasso,
basta.
D'accordo,
e
comunque,
Lawrence ha anche sviluppato questa serie. Sono 10 episodi che viaggiano tra i 45 e i 57 minuti, distribuiti settimanalmente da Apple TV Plus a partire dal 14 agosto fino al 9 ottobre.
Esattamente.
Di quest'anno.
L'altro giorno è finita l'altro
giorno. Che parla questa serie?
Andrew Yancey è un detective idealista del sud della Florida, i cui principi hanno finito per farlo retrocedere a ispettore sanitario dei ristoranti. Dei ristoranti. Particolarmente frustrato, Yancey sogna l'occasione di ritornare al suo vecchio lavoro, che sembra materializzarsi nel momento in cui viene ritrovato il braccio mozzato di un essere umano durante una battuta di pesca. L'indagine non ufficiale, avete sentito le virgolette, che inizia a seguire lo porta sull'isola di Andros nelle Bahamas, a intrecciare il suo cammino con Neville, giovane pescatore a cui stanno portando via la casa in cui vive con la sua scimmietta chiamata Drix, l'anatomopatologa di Miami Rosa Campesino.
Ridillo.
L'anatomopatologa.
Guarda che, guarda che quando ci sono queste parole qua, io tre lui giorni, se le studia in macchina.
Tre giorni, esatto. Rosa Campesino e la mistica praticante di Obea chiamata Dragon Queen e ovviamente le propaggini di una strana truffa.
Sentiamo il
tutto
trailer.
Questo l'ho sentito
sentiamo
nel trailer.
Sono sospeso, tecnicamente non sono neanche più un detective. Hanno detto che sono stato imprudente, inappropriato e facilone.
Disgraziati maledetti, inetti, imbecilli e
Vuoi riavere il tuo lavoro?
Ho una cosa nella mia auto che lo sceriffo vuole che porti a Miami.
Il braccio?
Ma lo sai che questo qui è un Garfez? Uno dei più grandi scultori viventi, eh?
Ma scultore che cosa? Ma guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, eh? Va, non ha neanche le unghie.
Una donna ha denunciato la scomparsa del marito, vuole il braccio per seppellirlo.
Come uno fa il ferramento non gli può interessare l'arte moderna, eh? Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni, bravo.
Se non fosse stato un incidente...
Se poi te ne penti...
Poi non ho capito perché continui a farmi dei segnali strani, che cosa vuoi dirmi? Dimmi!
Io.
Silenzio! E di chi sono questi?
Non posso farmi coinvolgere.
Tu hai coinvolto me.
Smetti di essere educata e inizi a essere vera?
Cos'è, l'intro di The Real World?
Welcome to the real world!
Ispettore Yancey, ho qualche domanda da farle.
Che ore sono?
10:30.
11:15.
10:20.
Le 10:15.
Le 10:35.
Ok, voglio un sacco di immunità.
Che ne dice di un po' di immunità?
No, deve essere un sacco.
La privazione è una stronzetta paurosa.
Ok, questo non mi piace.
Sei troppo brutto, sei troppo grasso, troppo sporco, troppo stronzo.
Insomma, è sporco come un calzino sull'autostrada.
Non esiste questo modo di dire.
Nessun modo di dire esiste finché qualcuno non lo dice, ok? Sono un innovatore. Ma il problema qui è che io davvero non so cosa sono.
Sei sempre in mezzo come giovedì stai.
Ho un piano.
No, che non ce l'hai.
Escogiterò un piano appena che fai.
Ho trovato.
La tua magia non sta funzionando.
C'è gente cattiva di ogni tipo coinvolta in questa storia.
Si potrebbe rilasciare o lascia passare.
Che cosa hai fatto?
Sono cacciato in un piccolo guaio.
Sei sospettato di omicidio.
Forse anche in un grosso guaio.
Quanto sono nella merda da 1 a 10?
Adesso per te saranno volatili per diabetici.
Non potevi dire solo 10?
Saranno cazzi ameri!
E veniamo alla recensione tecnica per Bad Monkey. Partiamo da una messa in scena gradevole, con un marcato impianto televisivo che però non disturba, no. Da un'estetica volutamente e nostalgicamente old fashion. È come se fossimo, diciamo, a metà degli anni 10 di questo secolo, cioè se noi ci trovassimo a metà, sì, degli anni 10 di questo secolo, l'avremmo potuta trovare nel palinsesto della prima serata di Italia 1 a fianco a cose tipo My Name is Earl.
Ma io ho trovato comunque, diciamo, questo gusto, sì, un po' così, diciamo, grottesco.
My Name is Earl è la chiave leggermente più comedy e questa, sì, è la chiave leggermente più giallo.
Sì, sì, ci sta, ci sta.
Per aumentare questo effetto downtown d'altri tempi, le vicende sono in parte raccontate da una voce fuori campo che appartiene a un personaggio secondario, direi quasi terziario, perché
è vero,
è un personaggio secondario della prima puntata, è e vero, poi non lo vediamo più
esatto,
però lo sentiamo, che è interpretato da Tom Nowicki, che compare appunto solo nei primi no, è vero, forse un pochino anche nel secondo
viene interrogato,
è vero.
E scopri che è la stessa voce, cioè, questo che ci fa? Poi pensi che sia un personaggio importante?
No, sparito. È il narratore, però lì c'è il gap. Perché? Perché questo personaggio è un pescatore. E c'è questa cosa che lui dichiara anche ogni tanto mentre racconta, che è un pescatore, quindi deve raccontare storie, no? È proprio una cosa di natura. Sicuramente, come spesso ci hanno abituati i lavori di Lawrence, i personaggi sono il punto più forte della serie. Diciamo che ironia e una gestione acuta e intelligente dei cliché e dei tipici topos del genere costruiscono una serie di personaggi che sono sfaccettati e soprattutto adorabili, carichi di un sacco di sfumature.
parliamo di questi personaggi.
Vabbè, cioè, io ce n'è uno in particolare, ma veniamo a quelli del cast principale, poi capiremo che è quello che piace a me. Cioè, Vince Vaughn, per cui, diciamo, sappiamo che lui ha fatto un sacco di cinema comico, però in serie l'abbiamo visto in True Detective e Curb Your Enthusiasm.
Una serie non particolarmente nella serie riuscita.
Quella venuta meglio, cioè venuta peggio, scusate, che è Andrew Yancey. E dicevamo, noi tutti e quattro non siamo particolarmente fan.
Io l'ho dato in Dodgeball, ma perché Dodge, il film era carino non lui.
Io ho visto, non riesco a ricordare, un film che sta su Amazon Prime, dove è il
hai
classico...
già detto tutto.
No, il film è il classico film slasher che ha un tocco di locura che lo rende molto carino, okay. Per cui la classica final girl del film slasher, cioè quella che deve combattere col mostro, ha uno shift tipo quel pazzo venerdì con il personaggio di Vaughn. Quindi Vaughn è dentro la ragazzina e si deve comportare, e la ragazzina è dentro Vaughn, e quindi Vaughn deve fare l'adolescentella, okay. È divertente. Dicevamo, però, in generale non ci fa impattire, ma il suo personaggio di idiota consapevole, che è una cosa veramente notevole di, questo, di questa serie, ce lo rende sopportabilmente simpatico.
Vero.
Poi abbiamo Rob Delaney, si pronuncia, che è un comico, doppiatore, attivista, ma soprattutto recentemente lo abbiamo visto dove? Ne abbiamo parlato a strafottere prima, perché Peter dei film di Deadpool, cioè
del secondo, del terzo.
E del terzo.
Per caso il film che dicevi prima è Freaky?
Freaky Friday.
No, una giovane ragazza scambia il suo corpo con un implacabile serial killer.
Perché il gioco Freaky, perché il titolo del film richiama Freaky Friday, che è quello della Disney, dove si scambiano Lindsay Lohan con...
Ha ottenuto 7 candidature ai Critics' Choice Super e ne ha vinti 2.
L'ho detto, è carino, è molto grazioso.
Se sapessi che cazzo sono i Critics' Choice Super. Vabbè, no.
L'abbiamo visto anche in The Man Who Fell on the Heart. E qui è il truffatore Christopher.
Dico, non possiamo dire di più.
Non possiamo dire di più.
Invece c'è uno
però
spoiler.
Peter. Poi abbiamo Meredith Agner, che ha partecipato alla storica e lunghissima soap Così gira il mondo, e come doppiatrice a Robo Chicken e Disincanto, che qui è Eve. Personaggio è la versione Uber della la bionda stupida che non è stupida.
Sì, che è un po' un rompicoglioni, comunque
cioè veramente un personaggio interessante, divertente.
Sì, fino alla fine, fine.
E poi abbiamo Natalie Martinez, che abbiamo visto in Kingdom, in CSI New York, The Crossing e molto altro, che qui è la deliziosa coroner Rosa Campesino. Poi abbiamo l'attrice britannica di origine giamaicana, Jodie Turner Smith, che ha il ruolo della Dragon Queen, ovvero Gracie. Se avete visto The Acolyte, potreste ricordarla, ai noi, nel ruolo di madre Aniseia.
E qui dimostra che non sono gli attori che sono scarsi, ma chi le scrive che è scarsissimo.
Segnaliamo.
Ma
soprattutto dimostra quanto sono bravi quelli che si ricordano in Acolyte qualcosa, perché...
Segnaliamo, perché stiamo parlando di Lawrence, quindi non possiamo non segnalare questo piccolo ruolo cameo, che va avanti per 2 episodi e mezzo, di Zach Braff, cioè il protagonista di Scrubs, che qui interpreta questo medico un po' sopra le righe, che è Israel Izzy O'Peel.
Fantastico. È quello che dice, ho bisogno di molta...
impunità.
Recensione sulla narrazione di questa serie. Beh, ma anche è un college di cose buone, ottime intenzioni e equilibrio non prettamente calibrato. Potremmo suddividere l'intera stagione in 3 segmenti. L'inizio, che è un diesel, perché il setting ha le chiare intenzioni di confonderci con una serie di misteri piccoli, cioè quelli privati dei personaggi, ce ne sono molti, che sono messi insieme a quelli grandi, cioè quelli legati proprio all'indagine di questo braccio, di chi è, dov'è il resto del corpo, come Ma l'effetto, almeno nei primi due episodi, non funziona benissimo e rischia di scivolare nel respingente. I primi due episodi dici: ma che sto guardando? C'è troppa
io sono caduto lì. Okay. Sono finito sull'Angiolini per farti capire.
Ma come abbiamo detto, i personaggi sono l'elemento che ti permette a rimanere a bordo, soprattutto con i dialoghi ritmati e arguti. È un buon mix tra le gustose capacità letterarie di Yassen e la scrittura di Lawrence e soprattutto dei suoi collaboratori, perché lui l'ha sviluppato ma l'ha fatta scrivere al pool della Dozer,
che poi sono quelli che ha fatto,
certo.
Prendete e scrivetene tutti,
bravo, proprio così. Ma lui fa così ormai ultimamente. Dal terzo episodio le cose trovano la giusta connessione e decollano grazie anche a un colpo di scena costruito magistralmente proprio alla fine del terzo episodio.
Quello
è lì che decolla. È lì
decolla. Cavolo, una regge questa.
Poi abbiamo la seconda parte, che è la parte centrale della serie, che invece è una delizia, perché finalmente troviamo storia, personaggi, indagine che filano in un balletto che equilibra bene divertimento, pathos e ribaltamenti di campo ben assestati. Se la guardate in originale vi sembrerà addirittura più digeribile, persino la voce di Vince Vaughn, che è doppiato come al solito dal suo doppiatore ufficiale italiano,
che è molto piacevole
da ascoltare,
ma molto più piacevole di Vaughn.
Questa faccia un po' così, un po' querula, no? Così, e dà un po' fastidio, però dopo il terzo episodio comunque ti passa anche la voglia di criticarlo. Poi però arrivano gli episodi finali e qui succede una cosa strana, perché messi insieme ultimo e penultimo episodio, più che un finale vero e proprio, sembrano un lungo epilogo e devono spiegare quello che succede, quello che non succede, che è uno molto straniante ma non per forza sgradevole effetto di controclimax, che però direi quasi catartico,
sì,
perché riposiziona, perché tutto sembra andare a rotoli, sì, verso la fine del settimo episodio del sesto episodio. E invece
sì, tutto la cosa strana è che siamo abituati, che sai, c'è il crescendo, no?
No, ci sono ottime idee, ma sicuramente è molto diverso dalle meccaniche a cui siamo abituati, senza una corsa al rialzo oppure i classici fuochi d'artificio. Anche per quella che è l'evidente natura della costruzione di un personaggio seriale, perché questa stagione si rivela infatti una vera e propria origin story per un nuovo stravagante investigatore che avrà presto nuove indagini, perlomeno sicuramente così è andata nel mondo letterario, perché a Bedmon che è arrivato un secondo volume che racconta ancora le avventure di Jens.
Vedremo
come sarà nella trasposizione audiovisiva. Ci sarà una seconda stagione? Chi lo sa, potrebbe essere cancellata. Allora,
Fino adesso la vostra recensione mi porta avere curiosità per il libro, ma non per la serie.
No. Non so, allora, sarà voluto. Ho l'impressione, parlavamo nel fuori onda, che secondo me il grande problema di questa serie è che forse hanno voluto stare molto al pari, cercare di trasporre molto fedelmente alcune meccaniche del libro, che nel libro funzionano,
esatto,
forse. Io purtroppo non l'ho letto. Non conosco anche però secondo me forse lì sta nella volontà di voler in qualche modo recuperare dei meccanismi che probabilmente nel libro funzionano di più.
Avrebbero dovuto adattare certi meccanismi a dei meccanismi.
Rimangio la mia fase di prima, allora, di Lorenz, non è prendete, scrivetene tutti, prendete e copiatene tutti.
Passiamo allora alla nostra scala tecnica, che comincia con uno dei Superstition di Mario Van Peebles e galoppa fino al 5 di Breaking Bad o Better Call Saul. La serie di questa serie si becca un 3,5 su 5.
Cioè 3,5 si prende.
Ovvero un pochino di più di una defaticante. Cioè un'ottima defaticante, dove i personaggi alzano tantissimo questo voto.
Il mezzo punto
sono i personaggi. E riequilibrano una scansione non proprio perfetta per quello che è un classico nella meccanica e nel genere, non tanto nella trama, che invece quella è un po' più originale, giallo passatempo. Lawrence ci ha sicuramente abituato a perle di altro livello, questo va detto, ma qui e lì ci regala comunque momenti che ci riportano ai suoi stilemi. Figure di contorno,
quello
della sicurezza è fantastico, perché c'è un personaggio secondario che sono riusciti a costruire con una parabola tra una puntata e l'altra meravigliosa.
Non gli daresti 3, ma infatti quello, il famoso finale catartico, perché deve andare a recuperare tutti i personaggi che hai visto, perlomeno personaggi che almeno hanno dato qualche battuta,
diciamo che hanno avuto almeno dai 3 ai 5 minuti di minutaggio,
e non è male assolutamente.
Volevo prendere il libro su Amazon mentre stavate parlando,
ma sono in inglese,
no, devo aspettare che finisce l'edizione con la faccia cosciona di Vulcan sopra e prenderlo quando lo ristampano senza.
Va bene, che scimmie abbiamo invece per questa serie?
Ah, che scimmie abbiamo?
Che invece abbiamo?
Ma non lo so, proviamo questa.
Ah, la scimmia è 3 su 5, ma in realtà qui ci tocca fare una media perché...
È una cattiva scimmia.
È una cattiva, no, perché ci porta in realtà a un 3 meno. La serie parte Tarsio, proprio per i problemi che quasi tutti noi abbiamo riscontrato i primi episodi, e si fa scimpanzé, ma nelle parti centrali si ingrifa un po', ma non sale certo come
no,
un rango.
Non ci arriva mai.
No, scalpita verso la metà, scalpita parecchio. Insomma... Preme ma senza urlare in maniera scriteriata. Ecco, potrebbe essere più una scimmia cappuccino.
Come
quella che si vede nella serie che vi abbiamo appena recensito. Consiglio per la fruizione. Possiamo immaginare diverse posologie, tipo quella suggerita dal canale, che va benissimo. La serie della settimana, ve la guardate una alla settimana.
Ci sta,
ma
ci sta.
Tendenzialmente, adesso che c'è tutta, guardatevela a coppie di episodi, perché ci sembra la soluzione che equilibra al meglio la visione e compensa i momenti più deboli. Se vedete i primi due episodi uno dietro l'altro e poi così continuate,
due.
Superate quel famoso scoglio del terzo episodio.
Sì, molto consigliato. Ma adesso ritorna anche la nostra Virtual House Band in Nerd Monkeys con Enigmi e Banane, e poi tocca a Simone. Si pronuncia.
Sì, prima detective, ora controlla ristoranti. Un braccio nel mare, indagini intriganti. Alle Bahamas vola, tra misteri e stranezze. Nuovi amici incontra, in tropicali bellezze. Tra truffe e inganni, la trama si infittisce. Una scimmia birichina, l'indagine condisce. Vecchio stile televisivo, un tocco nostalgico. Personaggi ben scritti in un mondo un po' magico. Bad Monkey, un giallo con humor nero. Vince fare idiota, consapevole ma sincero. Colpi di scena, dialoghi acuti. Lorenz ci regala personaggi ben tessuti. Partenza diesel, poi la trama decolla. Ironia e pathos, una miscela che consola. Il finale è strano, un lungo epilogo. Per un nuovo detective è solo il prologo. Yassen e Lorenz, una coppia vincente. Ambiente e corruzione, un tema ricorrente. Despettore sanitario, errore stravagante. Bad Monkey ci porta in un viaggio esilarante. Vecchio stile televisivo, un tocco nostalgico. Personaggi ben scritti in un mondo un po' magico. Bad Monkey, un giallo con humor nero. Fizz va idiota, consapevole ma sincero. Colpi di scena, dialoghi acuti. Lorenz ci regala personaggi ben tessuti. Una serie devaticante, non proprio perfetta. Ma i personaggi brillano, è questa la ricetta. La scimmia cappuccino, curiosa ma non urlante. Bad Monkey, un passatempo intrigante.
Oh, piano piano scriveranno anche la Divina Commedia.
Eh sì,
ma le scimmie, vabbè, sono Bad Monkey.
Devono anche un'altra versione con il flauto tropicale un po', però
un po'...
Basta.
L'angolo maledetto.
Basta.
Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre.
Io non lo so se lo riesco a fare st'angolo, eh.
Dai, fallo.
Sì, perché
l'opinione di De Simone.
Capirete, c'è una fase dove io dovevo stare calmo, ma Cucci mi ha fatto salire la pressione stasera. E indovina di cui dobbiamo parlare?
Dobbiamo parlare.
Ma proprio stasera dobbiamo parlare di Disney.
Sempre in bocca ce l'ha di Disney. Chissà cosa sta tramando De Simone.
No, io niente. Ma vediamo cosa sta tramando Disney.
Ok.
Allora, non so se sapete, ma la Disney sta considerando un approccio diverso nel rilascio delle serie. Cioè sta combinando gli episodi rilasciati settimanalmente con il binge watching.
Sì.
Quindi vuole rilasciare settimanalmente una o due puntate e poi rilasciare tutti insieme.
Ah,
a boh, a cazzo di cane praticamente.
Cioè, uno dirà, perché... non ho capito.
Tu hai sei puntate, pubblichi la prima, dopo una settimana la seconda, e dopo la terza settimana tutto quello che resta.
Che senso ha?
Questa è un'ottima domanda. Io pure mi sono detto, ma perché?
Allora, considerando che fino adesso, a seconda del prodotto, o
tutto insieme,
o settimanalmente. O addirittura esatto. Come fa anche,
a seconda del prodotto,
come fa,
avrei da ridire pure su questo.
Sì, come fa anche Apple, due episodi la prima, ma la fanno molti. Due episodi
la prima volta e poi una
la scansione settimanale. Questa è strana, però.
E questa invece è il contrario. Allora, perché questa strategia? Allora, loro dichiarano che è un meccanismo, ovviamente non lo dichiarano a noi, lo dichiarano ai loro che ci mettono i soldi.
Agli accoliti, giusto per...
Gli azionisti.
Agli azionisti. Perché vogliono mantenere l'engagement a lungo termine sugli spettatori. Questa, bilanciare questo tipo di rilascio, secondo loro, riuscirebbe ad allungare l'engagement a lungo termine sugli spettatori, ma a soddisfare anche il desiderio di una fruizione immediata dei contenuti. Allora,
secondo quale logica?
Cerchiamo allora. Allora, cosa significa ad esempio per noi? Per noi che siamo amanti della serialità, significa fondamentalmente frammentare l'esperienza. Non hai più nessun riferimento, né tutti insieme, né...
Esatto.
E che è una caratteristica serialità, no? Di avere una regolarità. Qui non ce l'hai. E poi ha un potenziale effetto controintuitivo, perché è un effetto di cannibalizzazione. Cioè, tu rilasci la serie completa... E questo potrebbe mangiarsi l'effetto positivo di farlo un pezzo alla volta. Quindi è un po' strana come...
Tra l'altro, scusa, secondo me alza la frustrazione. Perché se io mi sono abituato a una volta alla settimana e magari mi sale la scimmia, poi mi arriva tutto insieme, poi me lo guardo tutto insieme, la prossima serie, la mia frustrazione diventa 10 volte tanto.
In realtà il problema è questo, dipende dal prodotto. Perché... Se il prodotto è valido, la scansione settimanale ti tiene appunto comunque l'hype, certo. Se ne parla di più, se ne è parlata perché c'è sempre l'attesa.
Sì.
Ma se il prodotto è scarso, in realtà la frammentazione ti porta che la gente, la maggior parte delle persone abbandoneranno, perché dopo una settimana se la saranno già dimenticata.
A meno che il rilascio totale è dopo la terza, visto che sappiamo che dopo
la terza decolla.
Secondo me quello che dice il buon Fabrizio è il significato di mantenere l'engagement. Perché se hai una bella serie, ma noi sappiamo che ultimamente non è che ce ne siano tante,
cioè, quindi da un'altra azienda,
tu tieni l'hype sulla prima e la seconda e poi rilasci tutto insieme, perché una volta che ce l'hai magari qualcosa in più te la vedi. Ma se invece è una cosa brutta e io alla terza non ci arrivo, la quarta e la quinta.
Sì, okay. Questo okay. Però aumenta il fatto che tu potresti trovarti con molte serie brutte e scoprire il loro trucco.
Ti creano comunque la rampa, praticamente. Sì. Quello che fanno loro è ti creano la rampa tirandoti le prime due settimane.
Sì, sì.
E poi alla terza a questo punto vai. Dai, cioè, io la quello dovevo fare commercialmente
pensare,
l'ho fatto.
Scusate, pensare di investire in serie scritte bene, no?
Probabilmente costa di più.
Allora, dal punto di vista dell'industria, questo porterebbe delle sfide, no? Una potrebbe essere quella di decidere di scrivere delle belle serie in modo tale da massimizzare i due effetti, sia quello di hype sia quello del binge watching. Ma secondo me, come dice Fabrizio, che è un modo per tamponare il fatto che loro non hanno nessunissima prospettiva nel futuro di rilasciare delle belle. Robe.
Okay. Comunque c'è un metodo contrario, perché se scrivi serie tanto brutte, tipo quella della settimana prossima, in realtà, io ho fatto quasi binge watching la settimana prossima. Esatto.
Perché te ne vuoi liberare il prima possibile.
È talmente brutta che dici vediamo fino a dove possono arrivare.
Perché là c'è l'arte dell'essere brutti.
E ce la spiegherà la prossima settimana.
Non è facile quella serie. E ovviamente sfide dal punto di vista di Disney sono nuovi modelli di produzione, un marketing che deve cambiare questo tipo, perché cambia il tipo di attività che devi fare, e anche un'evoluzione interna per capire qual è la metrica con cui tu capisci che è andata bene o non è andata male. Probabilmente dovrai un pochino adattare, perché non hai più una scansione regolare della distribuzione delle... Ma più ci pensavo e più mi chiedevo, ma se continuassero su questa strada, no? Dove potremmo andare a finire? Insomma, se una serie è rilasciata a puntate, ma anche in binge watching, cioè provate a immaginare, no? Facciamo questa cosa. Voi
chiudiamo gli occhi.
Immaginate.
Sì.
Immaginate di svegliarvi un giorno e scoprire che il vostro abbonamento a Disney Super Max Pro Plus esiste in uno stato di sovrapposizione quantistica. Cioè il vostro account è contemporaneamente attivo e disattivo finché non provate a guardare qualcosa.
Ok.
È, diciamo, la versione del gatto di Schrödinger, ma con Baby Yoda. Ok.
Il Baby Yoda di Schrödinger.
Immaginate Disney che ha pensato a tutto, no? Ha addirittura un nuovo piano che si chiama Quantum Leap e potete godere delle emozioni di non sapere mai se potete effettivamente vedere qualcosa. Ogni volta che aprite l'app c'è una probabilità del 50% che il vostro account ci sia oppure non ci sia. Oppure che la vostra lista di serie che avete selezionato con non ci sia più.
No. Okay?
E che la vostra serie preferita potrebbe essere rilasciata oppure no.
Ma no!
Non è finita qua, perché noi potremmo anche immaginate, no? Altri 19,99 euro al mese e poter accedere al piano Schrödinger Plus. Dove non solo l'abbonamento è uno stato quantistico indeterminato,
sì,
ma anche i finali delle vostre serie preferite, no? Voi immaginate di guardare il finale di stagione di Lost e scoprire che invece è bello.
Ma
immaginate che shock. Questo è un servizio, io pagherei subito per questo.
Ma dimostra il bello ma brutto. È brutto ma bello.
Il
bello di Schrödinger.
Il bello di Schrödinger, sì.
Ma aspettate, perché secondo me ci potrebbe essere di più. Con il piano Heisenberg Uncertainty non sarete mai sicuri di quale serie state effettivamente guardando. Pensavate di vedere The Mandalorian e, sorpresa, a metà episodio potreste ritrovarvi nel mezzo di Boba Fett, tipo.
No. Però questo è successo davvero anche.
Oh, mamma mia, no, ti prego.
È come il multiuniverso, il multiverso, ma è più confuso. Non posso dire se è possibile questa cosa.
Di più?
Sì, e ovviamente per accedere al piano Heisenberg dovete dire il suo nome.
Say my name.
Cioè, è la password di standard. Invece, per coloro che amano vivere davvero al limite, questo è solo per i più appassionati alla piattaforma, c'è il piano Quantum Entanglement. Il vostro abbonamento è misteriosamente collegato a quello di uno sconosciuto dall'altra parte del mondo.
No.
Se loro guardano una commedia romantica coreana, ad esempio, voi vi ritrovate improvvisamente a guardare la stessa cosa.
Sempre in coreano.
Infatti è una specie di appuntamento al buio, ma con più sottotitoli e imbarazzo. Soprattutto quando scoprirete che per un bug il vostro account Disney è connesso con Rayplay e voi stavate guardando sempre al tuo fianco. No. Su Rai 1.
Che figura di merda.
Ora so che state pensando. Matteo, tutto questo è assurdo.
No.
Le piattaforme non arriverebbero mai
Non esageriamo.
Ricordate quando pensavamo che la pubblicità nei servizi a pagamento fosse una follia?
In effetti.
O che Foundation sarebbe stata una figata? Ve lo ricordate? Beh, indovinate un po', il futuro è qui ed è più confuso che mai.
E si muore via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come il giovedì stai!
E alla fine il De Simone è riuscito a rimanere calmo, ma comunque noi siamo in chiusura e lo diciamo cosa sarà la prossima puntata.
Dobbiamo dirlo. Dai.
Nella prossima puntata vi parleremo di Citadel Diana.
Diana.
Comunque, anche se avete capito qual è, diciamo, la nostra opinione, ma dovete ascoltarla,
perché ce
ne saranno da dire. Ma
serie di azione spionistica italiana, ed è già un anno coluto, con Matilda De Angelis, spin-off di quella americana del 2003, prodotta dai fratelli
Russo. Aspetta, dopo Matilda De Angelis devi fare spin-off di quella americana.
Outman Rick. Ricordate di metterci un mi piace al video che avete appena visto o al podcast che avete appena ascoltato.
No, posso dire che bisogna fare una cosa
più specifica.
Allora, chi ci segue da tanto tempo sa che noi siamo stati vittima di review bombing per una serie che abbiamo leggermente ammazzato.
Sì.
Quindi, se voi andate sulle piattaforme, ad esempio su Spotify, trovate questo voto che
uno.
No, cioè, in questo momento c'è un 4,3.
Vero.
4,3 è veramente
frustrante.
4,5, 4,6, no, ma poi 4,
tutti, non tutti i voti negativi arrivati proprio specifici.
No, 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 era, più bobo, cioè. era chiaramente
un voto di protesta.
un voto di protesta. Sì. Un modo per fare.
Quindi,
vabbè, non poi vado in galera se dico così. Quindi l'invito è, per favore, compensiamo quest'atto scellerato. Con tanto amore e affetto per le serie TV.
Vero.
Compensando, mettendo qualche bel 5 stelle. Sapendo anche se voi avete detto: no, ma questa è una serie 5 meno, da 4 e mezzo. Voi compensate
per eccesso.
Sì, 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 sì. Fateci questo regalo in modo tale da sapere effettivamente di che morte dobbiamo morire.
Certo.
Ricordatevi che se per YouTube, mi raccomando, YouTube dovete interagire con tu. Schiacciate tasti a caso. Sì, su YouTube tranne non mi piace. Tutto a caso, perché a YouTube piace quando schiaccio.
A caso fino a un certo punto.
Quando schiaccio a caso piace a YouTube.
Quindi seguite il nostro podcast, seguite i nostri video, seguiteci sui social, siamo un po' dappertutto. Direi che ovviamente, già che ci siete, condividetelo.
Amici,
parenti, nemici, gente che fa serie brutte,
condividete questa puntata, condividete questa puntata, perché questa serie è tra quelle più sottovalutate
più
che abbiamo trovato, che abbiamo trovato nelle recensioni dei nostri colleghi e tecnici,
che è un modo carino per dire non se la sta cacando nessuno.
Ma un'occasioncina forse se la merita.
Se la merita. E allora ringraziamo e salutiamo i nostri due copioni di registi. Abbiamo il De Simone e il Cucci, il mio collega qui a fianco,
il Cucci
Michelangelo Alessio.
Ciao.
Cuccione. Io sono Paolo Ferrara. Noi abbiamo finito, non ci rimane che ricordarvi il nostro promemoria. Chi non ci ascolta
è uno stronzo.
È un birimbino.
Erano quei tanti che lo volevo dire.
Non puoi dirlo. Mannaggia.
Così nessuno più mi chiederà: ma che significa birimbino?
È uno stronzo. Il suo era un voto di protesta.
Sì, decisamente.
Ma è colpa di Gucci, stasera proprio la pasta grossa.
Clatu, Verada,
Radio Home. Sono come suono.